Buongiorno, grazie a tutte le persone che sono intervenute. In questa fase così difficile, così critica del nostro tempo, qui non bastavano effettivamente 2 anni di pandemia, scusate il tono polemico, ma non penso altro, quindi lo dico. Non bastavano 2 anni di pandemia e tutto il disastro che già c'è stato, ci voleva anche una guerra, con tutte le sue follie. E in qualche modo tra epidemia e guerra e le nascenti difficoltà economiche, cui pure accennavamo prima, capo alle persone, un pochino siamo proiettati anche in quella dimensione nella quale siamo collocati attraverso il libro. O meglio, il libro che è alla base del libro di oggi, il libro di Salvatore Natoli, che è il nostro amico Salvatore, che ringraziamo. No, non so se è necessario presentarlo, ma insomma, Salvatore è docente di filosofia teoretica, di filosofia della politica, e ci ha dato l'opportunità di trattare un argomento tramite questo suo libro, scusate, lo mostro, visto che non possiamo presentarlo in aula, L'animo degli offesi e il contagio del male, che chiaramente ha una sua valenza politica, che quando noi ci interroghiamo sul senso del nostro comportamento, su come i nostri comportamenti si generano, a cosa rispondono e dove sono orientati, evidentemente la valenza politica emerge tutta, emerge nel margine di scelta che in qualche modo continuiamo ad avere anche in condizioni difficili. È un po' uno dei nodi centrali del lavoro di Salvatore Natoli, cioè, in questo credo che entrambe le anime del Manzoni, insomma, è chiaro che il libro di Natoli va a riprendere a partire da un singolo punto, diciamo, tutto sviluppo un discorso che parte in realtà dal celebre romanzo di Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, no? Allora, si rivela anche in parte quella sua doppia valenza manzoniana dell'essere uomo di grandissima ragione, fortemente attaccato alla forza della ragione, ma anche di fede. Quindi le due cose vengono a sintesi. Quali sono i nodi principali, o meglio, quelli che sembrano a me essere i tratti fondamentali, del lavoro di Salvatore? Il primo è quello della memoria. La memoria come memoria del passato. Salvatore inizia il libro sviluppando un breve ragionamento su come la memoria culturale, cioè una specie di sapienza costante, capace di informare continuamente quello che noi facciamo, sia diventata un po' scissa nei tempi di oggi tra memoria di deposito e memoria di funzione. Così gli eventi del passato vengono via via dimenticati e perdono la loro valenza educativa. Ecco, non riusciamo più a trasformare la memoria degli eventi passati in consapevolezza e quindi in capacità di fare delle scelte informate. E così come Manzoni propone attraverso il suo lavoro un suo pensiero che poggia in 2 secoli precedenti, in realtà, perché il libro poi, come si sposi, è ambientato 2 secoli prima, oggi Salvatore, grazie a questo lavoro, ci permette di riprendere un pochino il filo del discorso facendo ancora una volta operazione di memoria. Perché Manzoni e perché i Promessi Sposi? Beh, come è evidenziato nel libro, Dante, Manzoni e Leopardi, è giusto sottolinearlo, sono i testi base della formazione civile e morale degli italiani. Sono i loro lavori, loro stessi probabilmente, sono, diciamo, il canone dell'identità nazionale. Quindi studiare, leggere, anche solo leggere questo tipo di testi che fanno parte del nostro patrimonio letterario è un qualcosa che continuamente ci richiama a ciò che siamo. E a dispetto poi della forma scelta, perché poi questo grande romanzo popolare, Promessi Sposi, è incentrato su vicende umane, tante, un bel affresco di differenti vicende umane, però il racconto manzoniano in effetti fa emergere il fatto come ogni storia sia sociale, cioè quello che accade ai personaggi non è quello che accade al singolo personaggio, la sua personale sventura e basta. Qualcosa da compatire. Ecco, qui non scendo nella polemica in cui Salvatore invece parzialmente scende a proposito della valenza dell'affetto manzoniano per gli oppressi. Non è un affetto aristocratico, ma è un qualcosa in più sentito. Però, ecco, se leggete il libro, poi leggerete anche questo passaggio. Quindi, a dispetto dell'enormità del particolare delle vicende, delle vite umane di cui il libro tratta. In realtà, appunto, ogni storia è sociale, tutte queste esperienze umane, nessuna di queste è estranea, non sono racconti di fantasia, sono fondamentalmente vicende che a qualcuno capitano, le ingiustizie a qualcuno capitano, magari non in quelle forme brutali, non con quelle pieghe oscure così gravi che il Seicento presentava, ma capitano. Ecco, proprio quelle pieghe oscure così rivelatrici dell'animo, della condotta umana, sono state, diciamo, probabilmente il motivo principale che hanno fatto propendere a Manzoni, che è un figlio, diciamo, del Settecento, per utilizzare il Seicento come base del suo racconto, in questo secolo così rivelatore, che ci può, istruendoci, ci può dire a cosa siamo portati. A cosa siamo portati? E qui arriva il secondo concetto fondamentale, a mio parere, del lavoro di Salvatore, e cioè il concetto della responsabilità. Un grande concetto eccedente, con tantissime valenze. Io stesso naturalmente lo penso innanzitutto in termini giuridici, ma cos'è effettivamente? Che intendiamo per responsabilità? La responsabilità è uno status che ci permette di prendere decisioni? Cioè sono responsabile, quindi ho il potere di fare questo, di agire in un certo modo, di decidere per me o per gli altri. Oppure in realtà la responsabilità è quella condizione che ci obbliga a sopportare le conseguenze di ciò che accade, e che accade anche indipendentemente dalla nostra volontà. Quindi in quale chiave la pensiamo? Anche in questo l'impostazione manzoniana, così come Salvatore evidenzia, chiaramente, non lascia adito a dubbi. La responsabilità non è il frutto, diciamo, razionale, logico di una condizione materiale e solo di quella. La responsabilità è in realtà dentro un margine che è tutto nelle mani dell'essere umano di agire in modo da generare un bene, più di ogni altra implicazione. Quindi noi siamo responsabili in quanto possiamo fare qualcosa. Ed è in quella scelta del farlo o del non farlo che si gioca il senso complessivo del nostro stare al mondo. Il mondo accade e quindi è a noi scegliere da che parte stare. Questa condizione è presente in maniera forte nelle nostre vite, negli ultimi tempi. Siamo passati da una condizione fondamentalmente di libertà e di rilevanza in un certo senso potenziale del nostro agire nelle vite degli altri, perché eravamo prima della pandemia e poi ancora oggi, prima di questo conflitto che ci sta guardando così da vicino, ci sta interessando così da vicino, il nostro agire era potenzialmente irrilevante nei confronti degli altri. Potevamo godere della nostra condizione secondo la nostra condizione, più o meno elevata, più o meno agiata, senza fondamentalmente andare a toccare gli interessi o ledere gli interessi, le libertà di nessuno, tranne qualche caso grave di discriminazione. Oggi le cose sono molto diverse. Oggi, da qualche tempo, noi siamo chiamati ad agire in un certo modo e a prenderci delle responsabilità, cioè ad essere responsabili di ciò che facciamo. Perché ciò che accade, anche indipendentemente dalla nostra volontà, ad altre persone, ricade sotto la nostra facoltà di comportarci in un modo o nell'altro. Quindi siamo di fronte a una chiamata. E come anticipavo prima, come dicevo prima, a mio parere, sia lo spirito dei lumi che il cristianesimo presente in Manzoni, in questo elemento della responsabilità emergono e arrivano alla sintesi completa. Non è un qualcosa che acc niente accade, o meglio, se altre cose accadono al di fuori della nostra volontà, il nostro agire però nasce libero e non è privo di ragione. Noi possiamo agire razionalmente verso il bene, anziché verso il male. Quindi questo diciamo, può essere il succo positivo del concetto di responsabilità. Abbiamo parlato del male. Anche quello scaturisce in qualche caso dalle nostre azioni. A volte male capita, a volte invece è generato da noi. Ma è solo quello, oppure c'è qualcosa di più oscuro? Cioè, sono solo le nostre azioni a generare il male o c'è qualcosa di più profondo? Questo rapporto, in effetti, pare, tra bene e male, pare sbilanciato, perché se noi abbiamo una possibilità razionale di agire verso il bene, non è lo stesso per quanto riguarda la propensione ad agire verso il male, che addirittura più che razionale appare quasi naturale in certi casi, per usare un concetto richiamato da Salvatore Natori. Un rapporto sbilanciato, che si gioca sulla condizione fondamentalmente nelle quali le persone si trovano. Le persone comuni soffrono una condizione critica perché nei confronti della scelta da compiere sono naturalmente in un punto di crisi. Io devo fare in un modo o nell'altro. E se non le riguardo direttamente, questo è quello che capita loro. Ma ci sono invece persone la cui condizione è drammatica perché vivono l'animo degli offesi è gravato da un qualcosa che accade al di fuori della loro volontà. E questo li pone di fronte a una scelta che tende a non essere più libera, in quanto viene gravata, orientata, oppressa dalla, potremmo dire, dalla umana disumanità ricevuta. Cioè si interrompe una fratellanza attraverso un atto di ingiustizia e io sono portato naturalmente verso il male. Ecco, qui si legge una certa differenza. E qui questo ci porta al punto, diciamo, iniziale, no? Cioè da dove nasce il ragionamento che Salvatore sviluppa. Nasce da un passo che riguarda Renzo, il protagonista del romanzo, e che mette in luce con forza dirompente la rottura interiore che Renzo deve sopportare. I provocatori, i soverchiatori, tutti coloro che in qualunque modo fanno torto altrui sono rei non solo del male che commettono, ma del pervertimento ancora a cui portano gli animi degli offesi. Questo è il punto nodale. Renzo era un giovine pacifico e alieno dal sangue. Un giovine schietto e nemico di ogni insidia, ma in quei momenti il suo cuore non batteva che per l'omicidio. Ecco come c'è una trasfigurazione maligna dell'animo, dell'offeso, di fronte alla ingiustizia. E qui interviene ancora una volta, direi, la differenza tra il pensiero illuminista puro e semplice, quel di più che Manzoni ci mette. C'è un confronto crudo tra la logica verriana con la quale, come Salvatore riporta nel testo, gli uomini sono richiamati al dovere e quindi è nelle pieghe di questo, della loro facoltà di agire arbitrariamente o meno, facoltà proveniente nel caso per esempio dei torturatori dalla legge, dal potere, che si legge in un certo senso la propensione ad agire al male, il male viene letto come frutto dell'imperfezione del sistema. No, per Manzoni non è così. Sempre perché interviene quell'elemento umano. È dove la coscienza tace che il male trova sempre la sua via. Questo è il punto. E quindi l'imprecisione delle procedure o la brutale materialità del mondo non possono essere la causa giustificatrice, né possono essere intese come la causa generativa del male. La causa generativa del male degli altri ha una sua connotazione che ricade ancora una volta nella nostra facoltà di scegliere di agire in un certo modo o meno, e se siamo dall'altra parte, di come rispondere a quel male, di come comportarci in conseguenza del male a cui assistiamo. Ancora una volta, il senso di responsabilità. Se quindi questa scintilla, cioè il male ricevuto e la rottura della coscienza che interviene per un momento nell'animo di Renzo, l'oppresso, ci svela con tutta con la dirompenza di questo passo le due, diciamo, causalità del male, cioè il male che genera sofferenza, ma il male che pervade l'animo degli innocenti e la cui situazione di drammatica sospensione tra bene e male, tra giusto e ingiusto, li espone al rischio di cadere preda del male, allora il male genera altro male. E in questo, per l'appunto, come evidenziato nel testo, come detto dalla voce narrante, lo ripeto, i provocatori, i soverchiatori sono rei non solo del male che commettono, ma anche della seconda causalità, cioè del male che, del pervertimento a cui portano gli animi offesi. Sono responsabili del fatto che il male ne genera altro. Quindi si perpetua. E cosa salva in questo caso il protagonista? Renzo è salvato ancora una volta dalla memoria. Lui si ricorda ciò che è, si ricorda l'orrore provato nei confronti della violenza e dell'omicidio, si ricorda della sua appartenenza, a quale parte del genere umano appartiene, a una parte umile, povera, ma sicuramente onesta e pacifica, e allora ripudia quel sentimento che ha provato, sentimento autentico naturalmente, ma lo ripudia solo grazie al fatto di aver potuto ricordare, cioè di essere tornato consapevole di ciò che è. La condizione di Renzo è una condizione drammatica, ma grazie a questo lavoro possiamo ancora vedere un livello ancora inferiore, o meglio, più profondo della condizione delle vittime. C'è un capitolo dedicato a Gertrude. Qui la condizione è addirittura tragica. Non c'è neanche più la facoltà di scelta, è un destino inevitabile. È un destino inevitabile nel quale il ruolo della persona è assolutamente, contemporaneamente, almeno così lo leggiamo, colpevole e incolpevole, colpevole di se stessa, è incolpevole perché è colpevole di se stessa, ma insomma la sua condizione è veramente di incapacità, di impossibilità di uscire. E quindi qui si scende addirittura nel tragico. Io penso che quel passaggio, quel capitolo sia quello che più di tutti ci porta dentro alla grande umanità, ecco, del racconto manzoniano, cioè alla impossibilità di agire diversamente, al fatto di non essere liberi fondamentalmente. È tutto un mondo che è leggibile attraverso la vicenda di Gertrude, un mondo intero fatto di rapporti sociali, di pregiudizi, è trasposto in maniera tale che noi lo leggiamo attraverso i suoi occhi, cioè attraverso la sua sofferenza, contemporaneamente colpevole e incolpevole, noi leggiamo il mondo che è al di fuori, come se noi fossimo dentro al convento, dietro le sbarre, esattamente come è lei. Di un mondo descritto, diciamo, sulla sua pelle. Abbiamo parlato, del mondo, di questo mondo fatto di rapporti sociali, di condizioni materiali. I Promessi Sposi, in effetti, oltre che essere un grande romanzo popolare, ricco di personaggi, che racconta vicende umane, è anche un romanzo sul potere, sull'arbitrio, sulla giustizia, quindi un romanzo politico. La connessione tra potere e male è ben nota e che Manzoni affronta entrando mani e piedi nella storia, svelando in maniera fredda, direi quasi spietata, gli arcani imperi, non meno, come Napoli evidenzia, non meno di quanto potrebbe fare un Guicciardini. E questa è la forza del racconto, grazie al quale siamo qui oggi, insomma, poi è alla base del lavoro di Natoli, è questa la forza, una forza insieme narrativa ed educativa che ci mette continuamente di fronte a, diciamo, un conflitto fra dimensioni diverse ma legate. La gente ricca e potente contro quella umile e povera, le due chiese, il potere spirituale vero e quello falso, il senso religioso e il senso del mondo, la responsabilità e l'istinto di sopravvivenza. Quante volte abbiamo sentito evocare in questi giorni la figura di Don Abbondio? Cioè quella persona che, di fronte al male che accade, di cui lui tecnicamente non ha alcuna responsabilità, però sceglie semplicemente per istinto di sopravvivenza, per codardia. Non si pone neanche il problema del giusto e dell'ingiusto. Il contrasto tra la piccolezza delle vicende umane raccontate e la grandezza immane dell'epidemia, della guerra, del sistema di potere, dell'idea di giustizia, dei fondamenti della società. Il confronto tra il buonsenso e il senso comune, cioè tu come persone per bene si comportano e come invece magari le stesse persone cadono preda di quel complesso di, appunto, senso comune di pregiudizio, di conformismo, che le porta a giudicare e a lavarsi le mani, ecco, di fronte, scusate la citazione non propria, ma di fronte a ciò che accade agli altri. Quindi, in tutto il lavoro, così come si può vedere dall'analisi che ne fa Natoli, c'è un richiamo a quest'idea della coscienza, al ruolo che possiamo avere. L'ultimo passaggio, sicuramente, su cui però non vorrei soffermarmi oltre, è quello come lo chiama Salvatore Natoli, delle patologie della libertà. Qui c'è qualcosa di ancora di più. Questo interroga molto l'oggi, quello che siamo oggi, cioè la pretesa di disporre di tutto e di tutti in forza della sola legge del desiderio, così come dice l'autore nel suo libro. E quindi la domanda finale è questa, che lasciamo naturalmente a Salvatore. Ne parla. Come ci si oppone al male? In un passaggio si dice, tramite la provvidenza, cioè quel filo rosso, per citare l'autore, che lega gli eventi e li sottrae alla mera casualità, facendo trovare sempre buoni motivi per opporsi al male. Ancora una volta vediamo che è nella nostra sfera, nel nostro dominio, la possibilità di scegliere. Certo, è una scelta assistita, perché la provvidenza qui non è un mero intervento del Deus ex machina, è un dispositivo razionale, è la base di una confidenza nel futuro che ci può motivare ad agire in un altro modo. Ci può motivare a non farci ammalare dal male. Una sapienza, come Natoli dice, che è sia pagana che cristiana, cioè quella sapienza per la quale la provvidenza ci insegna il sostenere, il saper vivere in paziente attesa. E quindi la domanda su come opporci al male ci mette davanti a un altro contrasto, che magari Natoli potrà sviluppare. Cioè, le due dimensioni del male, l'oppressione che perverte e il male che ammala, ha come rimedio il fatto, lo troviamo in altre figure, da Renzo a Fra Cristoforo, che è la vista del male che può guarire e che l'affrontare con consapevolezza, con metodo, il rischio di essere fraintesi nelle intenzioni e nelle azioni, può portare verso la verità. E verso un personale emendamento, questo come moto interiore prima ancora che come azione diretta verso l'esterno. Questo è un altro contrasto bello, sinceramente, è bello vedere come, esattamente come accade nel romanzo originario, anche nel libro di Salvatore Natoli, noi siamo di fronte ha delle dimensioni che sono legate, ma che sono leggibili pienamente in chiaro e in scuro, e come noi ci sentiamo sempre comunque protagonisti, nel mezzo capaci di compiere delle scelte, capaci di agire in un modo o nell'altro e quindi di non farci contagiare dal male. Grazie per la pazienza di questa lunga introduzione e lascio la parola a Salvatore Natoli.